Alphaville. Insomma, dopo settimane di attesa, la Chiesa di Roma ha un nuovo pontefice, Papa Leone XIV, un nome che richiama un passato di riforme sociali, probabilmente in continuità, come dicevamo nel nostro sommario, con il lavoro di Francesco. Il nuovo Papa ha subito parlato di ponti, infatti ha ricordato che la Chiesa è aperta a tutti. Ma quali sono le basi culturali che sosterranno questo nuovo capitolo della Chiesa Cattolica? Di questi e di altri aspetti parliamo con il nostro ospite di oggi, Francesco Muratori. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Lei è giornalista, collabora con RSI, responsabile anche del settimanale cattolico Strada Regina. Robert Prevost non era tra i favoriti, si tratta di una figura molto sfaccettata, è un matematico, un missionario, un prefetto dei Vescovi che conosce bene le basi delle chiese del mondo, ma anche un uomo che a fatica trattiene l'emozione e invoca la pace. È la persona giusta, secondo lei, per questo particolare momento storico?
Mi permetto di aggiungere all'elenco che è anche uno sportivo, perché gioca a tennis, lo sappiamo. Robert Prevost, diciamo che per molti è il papa che non ti aspetti, non era tra i papabili più quotati, ma questo non significa che sia una scelta debole, bisogna essere chiari, perché al contrario è una mossa strategica, possiamo dire dello Spirito Santo o di chi ne interpreta le ispirazioni. Prevost è un uomo che porta sulle spalle un curriculum, l'avete detto, molto raro, direi, anche perché oltre a tutto quello che è stato detto, Agostino direbbe che quindi è in cerca di un ordine nascosto delle cose, eppure al momento dell'annuncio sembrava sopraffatto dall'emozione, come chissà che insomma la croce che gli è stata posta sulle spalle pesa più del previsto. È un mondo frantumato dalle guerre, lo sappiamo, e anche dalle polarizzazioni. La sua invocazione alla pace non è soltanto una frase di circostanza, ma veramente una dichiarazione di intenti. Ma è anche un segnale di vulnerabilità di questi tempi, insomma. Papa Francesco diceva spesso che i pastori devono avere l'odore delle pecore. Ecco, Prevost ieri ha dimostrato di voler avere anche quel battito. È la persona giusta, forse non è quella più forte, ma si vede che è quella forse più umana. E oggi forse nel cuore della Chiesa, che fatica a farsi credere anche in giro per il mondo, è già un inizio.
Francesco Muratori, cosa indica la scelta del nome Leone XIV? È nel segno di Leone XIII il Papa passato alla storia come il Papa dei lavoratori?
Diciamo che la scelta di Leone XIII è più di una suggestione. Non sappiamo se è un omaggio o una promessa, perché fu anche il Papa della Rerum Novarum, il primo grande appunto testo sociale della Chiesa moderna. È il Papa che bloccò anche i barbari che volevano entrare a Roma. Sicuramente, come Bergoglio, Prevost ha mostrato un'attenzione al sociale, alla povertà, alle periferie. Ricordiamoci che poi anche Frate Leone, da cui anche potrebbe venire il nome, era il braccio destro di Papa Francesco, suo amico. Da lì ripartirà, perché bisogna ripartire anche dal passato. Ci sono dei temi divisivi come il celibato sacerdotale, l'accesso delle donne al diaconato o anche alle benedizioni delle coppie omosessuali. Si è letto tanto, non è detto che tutto quello che si è letto fino adesso tracci veramente la figura di Leone XIV. Se Francesco era un papa più avanti della sua curia, Prevost potrebbe essere un silenzioso cesellatore, un artigiano, mettiamola così. Non vedo il rischio però di un galleggiamento dottrinale, cioè parole audaci fuori ma poi un immobilismo dentro. Il modello è stato già rodato, ma oggi con un popolo di Dio sempre più diviso tra nostalgici e profeti, basterà? Il tempo solo saprà dire se questo sarà un papa della gestione o se avrà il coraggio di scrivere davvero una nuova pagina.
Ecco, non sono molti i papi provenienti dall'ordine di Sant'Agostino, il santo delle confessioni, ma che valore aggiunto porta con sé questa formazione, a cui si aggiunge un'esperienza ovviamente missionaria?
Sì, il fatto che Prevost sia un agostiniano, secondo me, è più di una nota biografica, è un segno proprio di stile teologico e spirituale. L'ordine di Sant'Agostino è tra i meno rappresentati sul trono di Pietro, però anche quelli più densi di pensiero. Il santo di Ippona ha insegnato che il cuore è inquieto fino a che non riposa in Dio. È un'inquietudine che sembra vivere anche questo nostro nuovo Papa, un uomo pacificato ma comunque in ricerca. È una formazione, questa di Sant'Agostino, che poi appunto unita all'esperienza missionaria in Perù gli dà una sensibilità doppia, filosofica e popolare. Conosce i labirinti della mente, quelli della miseria. Non è un teologo accademico, ma nemmeno un papa si può definire di strada, anche se ha camminato nel fango della storia con in tasca appunto le confessioni di Sant'Agostino. Se saprà tenere insieme, io credo che la chiave sia questa, se saprà tenere insieme Agostino, i villaggi andini, il Vangelo e le ferite del mondo, la potrà davvero dire qualcosa di nuovo o almeno di necessario.
Senta, l'elezione di un papa americano che però ha anche la cittadinanza peruviana e preferisce parlare spagnolo e italiano è anche, diciamo, un simbolo politico. Prevost non è, pare, un trampiano, ma piace ai repubblicani. Che dialogo si instaurerà con gli Stati Uniti, secondo lei?
Aggiungerei anche, mi permetto, romano di adozione, visto che sono tanti anni che è a Roma. Ecco, sì. È già una sintesi politica vivente, geopolitica vivente, tutte queste nazionalità. Il fatto che parli poi fluentemente diverse lingue, due delle più diffuse al mondo, non è solo una curiosità, ma è proprio un messaggio implicito. Il baricentro della cattolicità si sposta ancora verso il sud del mondo. Non è un uomo della destra religiosa americana, non è un trampiano, ma neanche un ideologo pro-life, come dire, a tutto campo. Però piace ai repubblicani moderati per il suo tono rassicurante e sicuramente non bellicoso. Non urta, non divide, ma nemmeno incendia. Con gli Stati Uniti si profila, secondo il mio punto di vista, dunque un dialogo cauto, una sorta di diplomazia dell'empatia. Però attenzione, la Chiesa non è un'agenzia dell'ONU, spesso si chiede questo, ma non è così. Se Prevost sceglierà di privilegiare i rapporti in buon vicinato rispetto al profetismo evangelico, allora rischierà di apparire più come un ambasciatore che come un apostolo. Viviamo un tempo in cui c'è un caos ideologico. Forse serve più a questo punto un profeta che un politico.
Senta, secondo lei è possibile immaginare che sia stato Papa Francesco a preparare il suo successore?
Beh, guardando il suo curriculum mi sembra abbastanza chiaro, adesso è facile dirlo a voce ferme, però è stato scelto in un viaggio nel 2018, è stato notato in un viaggio nel 2018 quando Papa Francesco andò in Cile e in Perù. Tutti si concentrarono sul Cile perché fece piazza pulita dei vescovi e lui conobbe questo vescovo di una piccola diocesi del Perù. Dopo pochi anni l'ha voluto portare a Roma e gli ha dato un dicastero importantissimo in cui ha potuto conoscere tutte le realtà, tutti i vescovi del mondo. Si dice che avessero poi un tratto comune che è uno spiccato senso dell'umorismo. Quindi direi che forse c'è stato più di un suggerimento ai cardinali.
Francesco Muratori, lo so che è difficile, ma proviamo a guardare al futuro. Quali sono le riforme più urgenti che richiederanno l'attenzione del Papa nei prossimi mesi?
Io penso che nessuno in questo momento si vorrebbe trovare nella posizione di Leone XIV perché sono molte e tutte complesse. C'è la questione della sinodalità che Papa Francesco ha portato avanti, era un esperimento forse avviato e che è ancora a metà del guado. È una rivoluzione o solo una consultazione estesa? Questo nuovo Papa dovrà decidere se darle gambe o archiviarla con eleganza. Poi c'è la crisi delle vocazioni, soprattutto in Europa e Nord America, un deserto crescente in cui la Chiesa rischia di diventare un eco più che una voce. La gestione degli abusi resta un'altra ferita aperta, tolleranza zero che non può essere più uno slogan ma va accompagnata con riforme profonde nella formazione, nella trasparenza, nella giustizia interna. E poi c'è la sfida ecumenica e interreligiosa che sono state rese più urgenti ancora dai conflitti in Terra Santa, in Ucraina. Prevost non ha parlato subito di pace, l'ha pronunciata 7 volte nel suo primo discorso, ora dovrà però incarnarla. La vera domanda allora è non solo che cosa può riformare, ma come farlo. La dolcezza di un agostiniano o l'ardore di un innovatore? Ecco, la storia come sempre aspetta una risposta.
Ci torneremo, siamo solo all'inizio, possiamo dire. Grazie davvero Francesco Muratori, collaboratore RSI e responsabile del settimanale cattolico Strada Regina. Grazie, a sentirci presto.
Grazie a voi, buona giornata.